Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Tantissime persone celebrano. Non voglio dire la nascita di Gesù, che non sarebbe vero. Celebrano Natale, ma non celebrano la nascita di Gesù, perché non lo conoscono e lui c'entra ben poco. Ma noi eravamo come tutti gli altri, non conoscevamo neanche noi Gesù Cristo. Anche noi vivevamo nelle tenebre e non è per qualche merito nostro che non siamo più nelle tenebre. Eravamo lontani da Dio, cercavamo significato nelle cose del mondo. Forse non in certi peccati, ma nel peccato, nell'essere padrone della propria vita. Però il buon pastore Gesù Cristo è venuto in cerca di noi. Gesù è venuto in cerca di noi. Gesù ha toccato i nostri cuori. Gesù ci ha attirato. Nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Nessuno va in cerca di Gesù se Dio non opera in modo misterioso nel cuore per attirarlo. Quando leggiamo la Bibbia è importante, estremamente importante, che il nostro scopo non sia di comprendere meglio le dottrine, i fatti, come dobbiamo vivere, tutte cose importanti, ma soprattutto dobbiamo leggere la Bibbia per conoscere di più la persona di Dio in Gesù Cristo. Oggi vogliamo leggere un brano nel Vangelo di Marco, di un miracolo che Gesù ha compiuto, uno di tanti, ma che ci rivela qualcosa del suo cuore. La mia preghiera è che possiamo conoscerlo meglio in quest'ora. Il brano che vogliamo considerare riguarda la guarigione di un lebbroso, Marco 1, Marco 1, il Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 40. Allora, dopo che avete trovato il brano, date ascolto. Per capire questo miracolo, dobbiamo capire, qui state forse aspettando di sentire la parola, il contesto, non tanto. Qui bisogna capire la lebbra come malattia, perché è una malattia che noi non conosciamo. Di quello che so, e forse sono ignorante in questo, ma credo che non esista in Italia, almeno non è molto diffuso. Se esiste è estremamente raro. Allora, di quello che credo di sapere, quale sarebbe il paese dove è più diffusa questa malattia nel mondo oggi? Forse io credevo l'India, ma forse Africa. So che è molto diffuso in India, forse è molto diffuso anche in Africa. È una malattia che noi non conosciamo, veramente non conosciamo, ma nella Bibbia era una malattia molto conosciuta, molto temuta, molto terribile, molto diffusa. Gli uomini avevano terrore dalla lebbra nel tempo della Bibbia e dove è diffusa oggi hanno timore dalla lebbra. È una malattia terribile. Non esisteva alcuna cura, se non il miracolo di Dio, ma non c'era niente da fare, non c'erano medicine, non c'era modo di aiutare. Inizia dentro e quando è già diffuso comincia ad apparire sulla pelle, quando è già diffuso dentro, delle macchie bianche, pelle secche, ma non un pochettino, ma proprio profondo, che viene via. Così profondo che la lebbra, scusate, ma è vero, mangiano le dita delle mani e dei piedi, mangia il naso, mangia le orecchie, mangia la pelle e la persona man mano non ha più mani, che mangia proprio il corpo. Rende insensibile, non sentono più niente e i lebbrosi, soprattutto nei paesi poveri dove non hanno cose che abbiamo noi, i lebbrosi vengono e si appoggiano su una cosa bollente e la pelle brucia e loro non sanno perché non sentono niente. È un pericolo, oppure camminano e si tagliano un taglio tremendo e stanno lì e se non notano il sangue non si sentono niente, perché perdono non solo sensazioni, perdono le mani, le dita, la faccia, è una malattia terribile. L'apparenza di un lebbroso è mostruoso, fa avere timore le persone di lui, è una malattia estremamente contagiosa. Non si moriva, così dalla lebbra, come un tumore nel giro di 1 o 2 anni. Andava avanti anni e anni, il corpo veniva mangiato. E si soffriva giorno per anni. Però la sofferenza fisica non era la cosa più terribile. Forse peggio ancora era il fatto che, essendo contagiosa, lui, il lebbroso, doveva essere isolato da tutti. Quindi doveva essere isolato dai suoi cari. Non poteva mai più mettere i piedi in casa. Non doveva mai più abbracciare e baciare sua moglie, suoi figli. Non poteva. Mai. Quando è apparso la prima macchia, era una condanna ad un esilio a morte da tutti i suoi cari, da tutti gli altri esseri umani. Per un giudeo, la lebbra era l'unica malattia di cui si parla nella Bibbia tanto. Infatti, nel Levitico, ne parla moltissimo di tutti come dovevano fare, essere esaminati dal sacerdote e tutto quanto. Era tutta una serie di procedure che non si trova per nessun'altra malattia. Quindi il lebbroso non solo era escluso dalla comunione con gli uomini, era escluso totalmente da tutto quello che riguardava la comunione con Dio. Non poteva portare i sacrifici, né quelli per i peccati, né per il riconoscimento e lode. Non poteva andare in tempio ad ascoltare, non poteva, era escluso totalmente. Quando Aaron e Miriam sarebbe il nome vero ebraico della sorella di Mosè, che nella Bibbia Nuova Rivoluta dicono Maria, veramente è Miriam, e non so perché hanno scritto Maria. Miriam, quando Aaron e Miriam erano gelosi di Mosè, perché solo tu hai questo potere, questa autorità? Anche noi vogliamo questo. E leggiamo, quando la nuvola di Dio si fu ritirata di sopra la tenda, ecco Miriam era lebbrosa, bianca come la neve, coperta di questa malattia. Aaron guardò Miriam, ed ecco era lebbrosa. Aaron disse a Mosè, del Signore mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo sottomente commesso, il peccato che abbiamo fatto, de non permettere che ella sia come un morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Cioè, mezza consumata, proprio la carne consumata. Questo era come la lebbra era. Allora, visto che Dio diede a Mosè tantissime istruzioni per la lebbra, ma perché? Non c'erano altre malattie contagiose? Non c'erano? Sì, ma la lebbra non è solo una malattia. La lebbra è un tipo. È per quello che Dio ha dato tante istruzioni, che non ha dato per nessun'altra malattia. Perché la lebbra, dobbiamo capire, quando leggiamo di un lebbroso, era una vera malattia. Ma più di solo una malattia, era un tipo di un'altra malattia. La malattia del peccato, certo. Quanto è simile al peccato? Perché la lebbra inizia nel cuore e sparge dentro. E solo man mano si comincia a avere i segni fuori. Cosa dice Gesù in Marco 7? Quello che esce dalla bocca dell'uomo, viene da dove? Dal cuore. Il peccato, quello che diciamo nel momento di ieri, le tentazioni, i pensieri malvagi, da dove vengono? Dal cuore, sono radicati dentro. E quello che viene alla superficie, viene perché è già dentro. La lebbra influisce ogni parte della nostra persona, il nostro cuore, la nostra coscienza, il peccato, la nostra coscienza, la nostra comprensione, intelligenza, la nostra volontà. Come la lebbra, è impossibile per alcun uomo di guarirci da questa malattia. Il peccato, nessun uomo può guarire dal peccato. Come la lebbra, il peccato ci distrugge un giorno alla volta, sempre peggiorando, e porta alla morte seconda. E poi c'è una differenza fra il peccato e la lebbra. La lebbra era solo in alcune persone. Il peccato è in tutti. Ricordiamo che la lebbra quindi è un tipo del peccato. E quando leggiamo di questo uomo, non è solo che malattia strana che non esiste oggi fra di noi. No, quella malattia di cui leggiamo adesso è la malattia che altro che non esiste fra di noi, è nel cuore di ogni essere umano mai nato, tranne Gesù stesso. Allora, il brano è Marco 1, 40-42. Leggo 3 versetti. Venne a lui, a Gesù, un lebbroso, e buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù impietosito si, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sia purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. E mi fermo là. In questo brano è un uomo estremamente bisognoso trova la guarigione totale in Gesù. Tenendo sempre in mente che la sua malattia rappresenta il nostro peccato, consideriamo il brano, iniziando prima considerando l'uomo e poi considerando Cristo. Il lebbroso è un tipo di ogni peccatore. Essendo lebbroso, avrà passato sicuramente anni isolato dalla società, isolato dal tempio, isolato dalla sua famiglia, in terribili sofferenze. Che vitaccia di stare lì tutti i giorni, messo male, malissimo, e non avere nessuno. Cioè, è inconcepibile per me. Che consolazione quando stai male, anche molto male, quel tocco, quella parola, quella presenza di qualcuno che ti ama. E questo lui non conosceva. Ed era, presumendo che sia stato timorato di Dio, non poteva mai avvicinarsi al Tempio. Assolutamente. Non poteva partecipare mai ai sacrifici. E aveva questo grandissimo peso su di sé e non riusciva a togliere questo peso del suo isolamento dagli uomini e soprattutto da Dio. Però questo lebbroso aveva sentito di Dio, di Gesù, Dio, nella persona di Gesù. Allora, non poteva avvicinarsi, però poteva arrivare ad una certa distanza, doveva portare sempre uno straccio sopra la faccia e doveva gridare quando passava, non in paese non poteva, ma anche dove c'era gente medio vicino, doveva gridare, impuro, impuro, doveva gridare mentre camminava. Portava questo straccio e gridava, impuro, sono impuro. Allora tutti correvano lontano da lui. Ma magari i suoi parenti, che lo amavano, sua moglie e i suoi figli, venivano a distanza e gridavano, come stai papà? Come stai caro? E un bel giorno dicevano ben altro di solo come stai. Dicevano, c'è un uomo che sta guarendo le persone, sta facendo miracoli, letteralmente miracoli. Lui dice, i ciechi vedono, gli stolpi camminano, non sappiamo, è da Dio, è un miracolo, e sta venendo in questa direzione. E lui aveva sentito di Gesù. Non aveva mai visto Gesù, perché chiaramente la prima volta che l'ha visto era questa volta. Non aveva mai ascoltato gli insegnamenti di Gesù, perché non fu permesso di avvicinarsi. Ma aveva sentito di questo rabbi, di questo uomo da Dio, non sapeva tanto, ma che aveva un potere di Dio di letteralmente guarire quello che era impossibile. Allora, avendo sentito di Gesù, aveva chiesto, ma dimmi di più, dimmi tutto quello che sapete. Perché questo uomo non aveva mai avuto. Cosa non aveva mai avuto? Da quando aveva questa malattia, non aveva mai avuto speranza. Perché non c'era speranza per un lebbroso. Non c'era cura, non c'era guarigione, non aveva mai sperato nell'impossibile. E avendo sentito di questo personaggio, Gesù, Dio salva, ebraico, aveva cominciato a nascere in lui una scintilla di speranza. E allora cercava di informarsi quanto poteva. E poi dove lo troverò? E allora il suo interessamento non era intellettuale, riguardava la sua vita. Se confrontiamo questo con la situazione di un peccatore deve sentire di Gesù per poter cercarlo. Uno che non sa di Gesù non può cercare Gesù, quindi deve sentire. Questo mi fa pensare a quello che leggiamo, vi leggo io in Romani 10. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli, Gesù, lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quello invocare, tutto compreso, vuol dire che riconosce il proprio peccato. Riconosce che Gesù è chi può salvare e invoca Lui per la salvezza, sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come sentirne Come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzia? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quelli quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Quindi, ricordiamoci l'importanza di essere impegnati a proclamare il Vangelo. Non c'è impegno più importante che annunciare la salvezza che c'è in Gesù Cristo. Ai lebbrosi del mondo, perché anche noi eravamo lebbrosi. Quindi aveva sentito di Gesù. Avendo sentito parlare di Gesù, che Gesù era capace di fare quello che nient'altro nel mondo poteva fare, questo lebbroso venne a Gesù per cercare la cura. Non sappiamo che distanza ha fatto, ma la strada non era un ostacolo per lui. Non ci sarebbero stati ostacoli. Il fatto che sia venuto a Gesù, nonostante che Gesù era circondato da persone, perché ormai era famoso, e il lebbroso non avrebbe dovuto avvicinarsi a Gesù, cioè era vietato. Ma non gli importava. Lui arrivava a Gesù, in mezzo a tutti, e cosa ha fatto? Non è rimasto lontano, gridando a Gesù, è corso davanti a Gesù, assolutamente non doveva fare questo, si è buttato in ginocchio davanti a Gesù. E questo ci mostra che lui capiva il suo bisogno. Non è che sì, sono peccatore come tutti gli altri, sì, sono lebbroso. Lui capiva la gravità del suo peccato, del suo bisogno, della sua malattia. Sapeva che solamente un'opera miracolosa da questo Gesù poteva salvarlo. Allora, a livello dottrinale, non capiva tutti di Gesù, giusto? C'erano un re di cose che non capiva, ma capiva che Gesù poteva guarirlo. La salvezza non deve, uno non deve poter superare un grande esame teologico. Deve capire la malattia e deve capire chi è che può guarire. E questo uomo quello capiva, è completamente disperato, pienamente conscio del suo bisogno, venne a Gesù. Un uomo ricchissimo, diventato lebbroso, scambierebbe in un istante tutta la sua ricchezza per poter essere guarito, ma tutta la sua ricchezza non basterebbe. E così questo lebbroso sapeva che il suo bisogno più grande nella vita, a livello umano, essendo un tipo del peccato, era la guarigione, una cosa umanamente impossibile. Se consideriamo questo per quanto riguarda il peccato, per ottenere la guarigione, ovvero il perdono, un uomo peccatore deve capire la gravità della sua malattia, del suo peccato. Finché non capisce che il suo peccato è il suo problema più grande della vita, non verrà a Gesù per ottenere la cura. Quindi uno deve capire quanto il peccato è una malattia mortale che porta alla separazione eterna da Dio. Come questo lebbroso capiva la gravità della sua condizione. E' per questo che ho detto mercoledì l'altro, quando parliamo di Dio, purtroppo le persone oggi non sanno della malattia. Poi, tornando a lui, versetto 40 vi leggo ancora, venne a lui un lebbroso, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo, se vuoi tu puoi purificarmi. Vediamo che questo uomo viene con un mezzo impegno o viene con tutto il suo cuore. Dio dice, quando mi cercherete con tutto il vostro cuore mi troverete, o un altro versetto, mi lascerò trovare da voi. Lui cercava Gesù con tutto il cuore. Nonostante le regole che non poteva avvicinarsi, si è avvicinato e si butta subito in piedi. Allora, era un atto di piena disperazione di capire che aveva bisogno di Gesù. E questo mi ricorda le parole di Gesù in Luca 13, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di rientrare e non potranno. Non è che uno sta, sì, dovrei cercare la salvezza, sforzatevi di entrare. Questo è come dobbiamo proclamare il Vangelo, di incoraggiare le persone, e non solo. Quando noi siamo afflitti di peccato, perché il peccato non affligge solo prima della salvezza, affligge dopo. E quando noi siamo afflitti dal peccato, come dobbiamo cercare Gesù per confessare il nostro peccato e chiedere perdono? Con un mezzo impegno, ponendo tanti ostacoli, o dobbiamo sforzarci di arrivare a Gesù per confessare il peccato, per essere di nuovo purificati, con quel cuore là? Chi vuole trovare Gesù e la salvezza che è in Gesù deve cercarlo con tutto il cuore. Deve in un certo senso buttare giù la porta. Questo lebbroso si butta in ginocchio davanti a Gesù. E qui vediamo anche la sua umiltà. Non gli importava come fu visto da Gesù e dagli altri. Non cercava di fare in modo nascosto per non vergognarsi. No, no, no. Lui non badava al suo orgoglio. Ammazzava il suo orgoglio. Veniva pubblicamente e si buttava in terra davanti a Gesù. Perché voleva la cura. E quando vuoi la cura veramente non c'è più spazio di proteggere l'orgoglio. E questo uomo si è umiliato totalmente per cercare la cura, perché era così grandemente aggravata la sua condizione. Poi vediamo la sua fede. Egli dichiara, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Non aveva dubbi sul potere di Gesù di guarirlo. Non conosceva ancora tante cose di Gesù. Non conosceva, cosa si nota in questa dichiarazione, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Lui conosceva il potere, ma non conosceva il cuore di Gesù. Io non so se tu vuoi, ma io so che tu puoi. Perché non aveva sentito abbastanza di Gesù. Aveva sentito del potere, ma non del cuore. Aveva bisogno di quell'insegnamento anche. Quindi questa dichiarazione era un appello all'amore e alla misericordia di Gesù. Non dubitava il potere, ma diceva, se tu vuoi, tu puoi. Quindi faccio appello al tuo cuore, al tuo volere. Tu puoi purificarmi. Questo uomo sapeva ben poco di Gesù. Il fatto che viene da Gesù cercando la guarigione ci fa capire che non aveva mai conosciuto Gesù prima, perché avrebbe chiesto anche prima. Non aveva mai quindi sentito gli insegnamenti di Gesù. Non sapeva che Gesù è il Cristo, figlio di Dio incarnato, che è Dio incarnato. Non c'era ancora la risurrezione, quindi non sapeva chiaramente di quello. Sapeva molto, molto meno di quanto noi sappiamo. Sapeva molto meno di quanto noi sappiamo. Eppure aveva piena fiducia nella capacità di Gesù. La sua fede, purtroppo, era più forte della nostra. Purtroppo non per lui, purtroppo per noi. Aveva molto meno rivelazione di noi, eppure non aveva dubbi. E questo mi fa vergognarmi. Delle volte che io dubito, avendo molto più conoscenza, molto più rivelazioni e molto più ricordi della fedeltà di Dio negli anni. Perché dubito? Perché dubito? Capisco Gesù che diceva ai suoi discepoli, perché dubitate? O uomo di poca fede. Questo uomo non era di poca fede, era di grande fede. Quindi, o che possiamo noi avere la fede di questo uomo? Quindi riassumendo, questo lebbroso venne da Gesù, aveva sentito della potenza di Gesù, era pienamente conscio del suo bisogno, era umile e cercava Dio con tutto il suo cuore. Questo uomo quindi è un tipo di come ogni peccatore dovrebbe venire a Gesù. Un peccatore ha bisogno di capire il suo peccato, il suo grande bisogno, ha bisogno di capire che Gesù è capace a dare la guarigione del peccato e deve venire a Gesù con tutto il suo cuore. Allora, adesso concentriamo su Gesù. Abbiamo visto come questo uomo, che è un tipo del peccatore, è venuto a Gesù. Adesso, come è stato accolto da Gesù? Come accoglie Gesù oggi coloro che vengono a lui con quel tipo di cuore? La prima cosa che notiamo è la grande compassione di Gesù. Leggo di nuovo. Venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse, lo voglio, si è purificato. Allora, questa parola, impietositosi, è una parola che in greco è la parola che vi ho menzionato altre volte, che è letteralmente visceri commossi, ok? Proprio visceri, intestini, tutti gli organi commossi, vuol dire quello. Perché nell'ebraico da cui veniva il concetto che è stato tradotto in greco, i visceri erano considerati il centro dei sentimenti più profondi, che noi in italiano di solito diciamo il cuore. Allora, sappiamo che poi non è il cuore come organo che è il centro dei sentimenti, ma noi diciamo il cuore. Però anche in italiano, nel vocabolario, non so se usate voi, ma c'è nel vocabolario la frase di veramente sentire qualcosa nei visceri, nelle viscere, che vuol dire sentire qualcosa con una particolare intensità. Questa è proprio una definizione nel vocabolario italiano, non lo usiamo spesso, ma esiste, e in ebraico si usava proprio. Allora, dicendo in un italiano più moderno, potremmo tradurre questo: Gesù, mosso a grande pietà, oppure profondamente commosso nel suo cuore, Gesù fu profondamente commosso nel cuore a vedere questo uomo. C'è qualcosa meravigliosa, una verità per noi, stupenda qui. Gesù, il creatore dell'universo, colui che mantiene le stelle e le pianete al posto loro nei cieli, colui che sostiene la vita di ogni creatura in tutto il mondo, colui che gli angeli del cielo ubbidiscono e adorano lui. Gesù fu mosso, profondamente mosso a compassione nel cuore per questo uomo. Cosa stiamo vedendo? Il cuore di Gesù Cristo. Lui non aiutava le persone solamente perché era il suo dovere. Può succedere in ospedale che arriva l'infermiera e ci sono quelli che lo fanno più di cuore e ci sono quelli che lo fanno come lavoro, ma il cuore sta altrove. E fanno anche un buon lavoro, ma non fanno di cuore. Gesù non ha mai fatto nulla solo come dovere, ha fatto di cuore. Aveva un cuore profondamente commosso per questo uomo. E quando io non ne ho peccato, vado a Gesù, come il cuore di Gesù è profondamente commosso verso di me. Lui capiva il dolore, la sofferenza e la solitudine di questo lebbroso e fu profondamente commosso. E poi agì, stese la mano. Non serviva stendere la mano. Non ha guarito tramite la mano, ha guarito con la parola. Sì, guarito, sì, purificato. Ha steso la mano non per guarire. Era prima di guarire. Ha steso la mano per dimostrare amore. Questo uomo conosceva la potenza di Gesù, non capiva il cuore di Gesù. Allora Gesù, prima di guarire, ha fatto conoscere a lui il cuore, il suo cuore. Quindi stese la mano, lo toccò. Attenzione, lo toccò. Ricordate che un lebbroso doveva tenersi lontano, non aveva sentito il tocco di un uomo, di un essere umano da anni. Immaginiamo questo uomo, immaginiamo che magari era diventato lebbroso poco dopo il matrimonio da adulto, come non si sa, ma come esempio. C'erano tanti così. Da quel giorno, forse anni prima, non aveva mai sentito un bacio, un abbraccio o qualsiasi altro tocco da sua moglie. Non aveva mai tenuto in mano la manina dei suoi figli. Da lontano poteva vederli, da lontano. Non poteva mai tenere in braccio, non poteva mai toccare, non poteva mai sentire la faccia dei suoi bambini. Mai, mai, mai. Poteva solo vederli crescere alla distanza. Tutte le volte che era triste, non aveva mai avuto la mano sulla spalla di un amico che lo consolava. Non aveva mai sentito quello da tutti questi anni. E la sua pelle era orribile, era mostruoso. Lui era un mostro che nessuno voleva vedere da lontano. E Gesù lo toccò. Non serviva. Ma questo è come Gesù vede i peccatori che vengono umanamente volendo il perdono da lui. Era vietato nella legge per chiunque di toccare un lebbroso, tranne il sacerdote. Ma chi erano i sacerdoti? Tutti i sacerdoti erano un tipo del vero sacerdote, che era Gesù Cristo. Allora, il vero sacerdote, venuto a guarire dal peccato, stese la mano e tocca questo uomo intoccabile. Per forse la prima volta in decenni, questo uomo sentì il tocco umano e tramite quel tocco Gesù comunicò il suo amore e la sua compassione all'uomo perduto. Allora, prima di essere guarito, questo uomo capiva il cuore di Gesù. Aveva capito il potere e prima di poter essere guarito ha capito anche il cuore di Gesù. E prego che possiamo noi capire il cuore di Gesù. E poi, con una sola parola, Gesù lo guarì. Dice, sì, io voglio. Sii purificato. E nel greco è una parola, sii purificato è una parola solo. Però voglio notare quella parola, voglio. Telos. È una parola che parla di una decisione di cuore. Gesù voleva, desiderava guarire questo uomo. Gesù, voglio dire una cosa, non è scritto qui, ma è biblico. Gesù non era mai stato impulsivo. Gesù non era mai impulsivo. Cosa vuol dire impulsivo? Vedo una cosa e lo voglio, ma lo voglio in modo superficiale, che magari dopo, valutandolo meglio, cambia idea. Quante volte abbiamo tutti commesso delle cose stolte, essendo stati impulsivi, una parola, una cattiveria, un acquisto, un atto, un spreco di tempo, che al momento volevamo, ma dopo ci siamo rimpianti tanto per quella stoltezza. Impulsività, c'è la voglia, ma non è una voglia profonda. Invece qui, quando Gesù dice io voglio, era un voler profondamente radicato nel suo essere, nel suo carattere, nella sua volontà. E perciò voglio essere più come Gesù, anche nella mia voglia. Voglio fare solo quello che veramente rispecchia il desiderio dell'uomo interiore, che vuole vivere vicino a Dio e quindi camminare vicino a Dio e rivedere Dio. Allora Gesù, volendo guarire, guarì. Vediamo l'amore di Gesù messo in atto. Vedevamo prima l'amore di Gesù nel dimostrare il suo amore. Adesso vediamo il frutto del suo amore, che era l'opera delle guarigioni. E Gesù oggi continua a amare gli uomini ammalati del peccato. Ma per poter amare, quando si tratta di qualcosa grave come la lebbra o qualcosa ancora più grave come il peccato, serve anche potere. E in questa guarigione, questa parola, sì, purificato, vediamo il potere di Gesù, un potere senza limiti. Bastava una parola. Con una semplice parola Gesù aveva creato il mondo. Con una parola poteva calmare la tempesta, scacciare i demoni, poteva moltiplicare i pani e i pesci, poteva risuscitare i morti. Lazzaro, vieni fuori! Alla bambina di 12 anni di Jairo, alzati! Con una parola poteva fare qualsiasi cosa. Ecco il potere di Gesù Cristo. E così con una parola poteva, che abbiamo anche visto in altri brani, perdonare il peccato. Allora Gesù, come ha potuto in un istante purificare totalmente questo uomo, coperto di questa malattia, e fu completamente risanato? Non solo è andato via, ma è stato risanato. Così Gesù può prendere un cuore macchiato, nero, nero, del peccato, e può risanarlo in un attimo. Questo è il potere di Gesù Cristo. Quindi oggi, quando un peccatore coperto con la lebbra del peccato si rende conto della sua condizione e, sapendo che nessun uomo può guarirlo, scopre che Gesù può perdonare il suo peccato e rende il cuore puro. E quando quell'uomo, sapendo questo di Gesù, va da Gesù, trova un Gesù mosso di compassione, proprio come quel giorno, trova un Gesù pronto a guarire con una parola. Una parola potente, una parola divina, una parola che perdona e una parola che dà la vita. Oh carissimi, la chiave della vita cristiana è di tenere i nostri occhi sulla persona di Gesù Cristo. Quella persona, quel credente che cerca di fissare gli occhi su tutti i comandamenti, cercando di fare tutto nel modo giusto, ben presto sarà molto arida e troverà il cammino cristiano un peso insopportabile, anziché una gioia. Al contrario, quel credente che tiene i suoi occhi sulla persona di Gesù Cristo, contemplando sempre di più la sua gloria e maestà e amore e pazienza e potenza e sapienza, sarà sempre più innamorato di Gesù Cristo e avrà sempre più gioia nel suo cammino. Quindi è fondamentale che teniamo gli occhi su Gesù, che contemplate Cristo. Però dobbiamo stare attenti e non immaginare Cristo come vogliamo noi, ma dobbiamo contemplarlo come Egli si rivela nella parola di Dio. È molto pericoloso solo immaginare Gesù come vogliamo noi. Dobbiamo conoscere Gesù per mezzo della sua rivelazione nella Bibbia, perché questo è il vero Gesù. Quindi, quando leggiamo di Cristo, non solo leggiamo la bella storia, guarda che ha guarito quell'uomo, ma cerchiamo di conoscere colui che, se siamo salvati, ha guarito noi. Cerchiamo di conoscere e osservare la sua persona, i suoi attributi, il suo cuore, la sua santità. Rendetevi conto che il Gesù nella pagina della Bibbia è lo stesso Gesù che opera oggi, non è diverso, è uguale. Allora, in base al brano che abbiamo letto oggi, come vedete Gesù? E prima di tutto, come vedete voi stessi e le persone intorno a voi? Avete capito il significato di questo brano? Avete capito che la lebbra, oltre ad essere una vera malattia, è soprattutto un tipo del peccato? Fissare come malattia, per quanto è una malattia terribile, perdiamo il senso del brano. Questo brano descrive quindi la condizione di ogni persona che nasce. Il peccato non è solo qualcosa di superficiale, arriva al profondo del cuore, anzi nasce dal profondo del cuore. È una malattia terminale che produce la morte spirituale. Non esiste cura umana per la malattia del peccato. Nessuna religione, nessun rito, nessun mediatore umano, nessun impegno umano può guarire da questa malattia. Però molto oggi, molto peggio, questa malattia del peccato ostacola dalle persone. Ma come? I peccatori vivono con gli altri, sì. Ma in casa proprio, il peccato crea una barriera fra le persone. Cioè, quando il peccato regna, ostacola i rapporti come Dio intendeva. Si può convivere con una persona, ma non c'è quella comunione che Dio intende nella famiglia. Basta pensare nel mondo di lavoro, nella società, quante guerre ci sono fra persone a causa della barriera del peccato. Ma peggio ancora, il peccato completamente crea una barriera di acciaio fra noi e Dio. E solo Gesù può spezzare quella barriera. Solo Gesù può togliere la malattia per permettere il libero accesso al trono di grazia. Allora, questo è il peccato. Allora, come vediamo Gesù? Che cuore ha Gesù? Come dobbiamo vederlo? Ricordiamo prima di tutto quello che dice in Ebrei. Gesù è lo stesso. Ieri, oggi e domani. Non cambia. Quello che io trovo di Gesù nella Bibbia è lo stesso di quello che Gesù è oggi. Il cuore di Gesù nella Bibbia è il cuore di Gesù oggi. Come Gesù, come accoglieva Gesù le persone nei Vangeli? Perché accoglie i peccatori oggi nello stesso modo. Quando una persona coperta dei suoi peccati veniva a Gesù, come veniva visto da Gesù? E quando una persona coperta con i suoi peccati viene umilmente, con fede a Gesù oggi, come veni accolto? Perché capire questo trasforma come noi proclamiamo Gesù alle persone. Proclamiamo un Gesù con quel tipo di cuore per chi viene con quell'umiltà e quel desiderio. Gesù continua a essere mosso di profonda compassione nel suo cuore. Non solo, ma quando un peccatore viene a Gesù chiedendo guarigione, ovvero perdono, Gesù vuole perdonare, non è un dovere. È il suo cuore. Estende la mano in modo da dire con grande tenerezza, certo, infatti molto spesso quando uno sta cercando Gesù, prima che arriva il perdono, arriva la mano amorosa. E Gesù già comincia a rivelare il suo amore alle persone prima della salvezza. Quando stanno sulla via della salvezza, Dio comincia a rivelarsi a loro, anche con quella tenerezza là. Quel peccatore che si è prostrato davanti a Gesù viene innalzato da quello stesso Gesù. Quell'uomo che dice, se tu vuoi, tu puoi perdonarmi, sente la risposta, io voglio, sia perdonato. E per noi che siamo già salvati, è importante che non camminiamo più nel peccato. Però quando cadiamo nel peccato, come dice in 1 Giovanni 2, Ricordiamo che abbiamo un avvocato, un mediatore, Gesù Cristo, che intercede per noi presso il Padre. Quando cadiamo nel peccato e veniamo a Gesù umilmente e con fede, troveremo lo stesso Gesù che quel lebbroso trovò in Marco 1. Cari, il nostro peccato è brutto, ci rende veramente abominevole, crea una barriera fra noi e altri, a noi cari, e soprattutto crea una barriera alla comunione fra noi e Dio. Ma quando ci umiliamo di cuore e andiamo a Gesù, troveremo un cuore ben disposto a toccarci e a perdonarci. E questo è un motivo di veramente gioire. Quindi, questa benedizione immensa dovrebbe anche portarci ad un'altra cosa. Come guardiamo noi, gli altri lebbrosi intorno a noi? Che cuori abbiamo noi verso gli altri lebbrosi? Quando vedi un lebbroso con questa malattia orribile, o meglio dire, quando vediamo un peccatore, il suo peccato è brutto, ricordiamo che noi siamo stati infettati per anni, 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 finché non siamo stati guariti da Gesù, e allora abbiamo noi quel cuore commosso nei loro confronti? O ci dà fastidio la loro malattia, dimenticando che anche noi soffrivamo la stessa malattia? Che cuore abbiamo noi nei confronti dei peccatori che vengono a noi? Siamo schivati o abbiamo un cuore, abbiamo visceri commossi come Gesù? Perché se non, allora la differenza è che Gesù non era mai stato macchiato di quella malattia, giusto? Allora se fosse giusto per uno di essere schivato, sarebbe stato per Gesù, che era totalmente puro dal peccato. Invece io ho vissuto per anni nella mia malattia, tu nella tua, del peccato, della lebbra spirituale. Allora, come dobbiamo noi vedere gli altri lebbrosi? Con quale cuore? Con fastidio? Io non sopporto quel modo di comportarmi. È sbagliato. E il mio comportamento non è mai stato sbagliato, anche dopo la salvezza. Oh amici, oh cari, oh fratelli, possiamo noi rispecchiare il cuore di Gesù? Noi che abbiamo ricevuto la guarigione, possiamo essere i portavoci pronti a toccare con amore quello che nessun altro vuole toccare. Scusate, se arriva una persona molto gentile che mi tratta molto bene, ci vuole poco a toccare, ci vuole poco a cogliere. Dai, vieni che ti spiego di Gesù. Ma quando arriva quello che mi tratta con malvagità, che è cattivo, che i suoi peccati sono schifosi, allora siamo pronti anche noi a stendere la mano e avere un cuore commosso e voler parlare del grande medico e aiutare loro a capire? Perché il fatto è che io sono stato guarito, ma ogni tanto appaiono nuove macchie sulla pelle, perché ogni tanto, purtroppo, molto troppo spesso, pecco ancora e ho bisogno di ricorrere subito, ancora e ancora e ancora, e finora mai sono stato rifiutato. E conoscendo il cuore di Gesù, mai sarò rifiutato da Gesù. Quindi vogliamo noi imitare il cuore di Gesù. Vogliamo noi proclamare la guarigione che c'è in Gesù. Non c'è persona in questa stanza che non ha bisogno ogni giorno della bontà e del perdono di Gesù Cristo. E quindi non c'è persona in questa stanza che non ha bisogno di ricordare le parole di Gesù in Matteo 6, appena dopo che ci ha insegnato il Padre nostro, e dice: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Noi che veniamo accolti da Gesù con amore e misericordia, noi che pecchiamo ogni giorno, quanto di più è giusto per noi di accogliere coloro che peccano contro di noi? Quindi, impariamo a guardare sempre di più a Gesù, perché nel volto di Gesù conosciamo Dio. Quando cadiamo nel peccato, non esitiamo ad andare subito da Gesù. Ricordiamo che chi va da Gesù devi andare con umiltà e con fede, e troverà un Cristo pieno di compassione e pronto a perdonare e a purificare. Ringraziamo Dio per la guarigione totale della giustificazione che abbiamo ricevuto, e ringraziamo Dio per il perdono ogni giorno. E ringraziamo Dio per un Salvatore con un cuore così. che ci accoglie con cuori, con visceri commossi, con tenerezza, e tocca quello che è intoccabile per mostrarci il suo amore, e che possiamo godere questo, che possiamo vivere come Cristo. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, noi che siamo sulla terra, noi che siamo nati nel peccato, siamo cresciuti nel peccato, e tristemente anche dopo la salvezza, volta dopo volta, abbiamo scelto di peccare. Oh Padre, vogliamo lodarti per il tuo piano perfetto. Serviva Dio stesso venuto alla terra, incarnato, a riscattarci dal nostro peccato. Oh Signore, pensiamo molto alla tua santità, alla tua gloria, maestà, la giustizia. Ti prego che possiamo pensare al tuo cuore. È inconcepibile, ma è vero. Il cuore di Dio, commosso profondamente, vedendo un peccatore. Oh Signore, questo è come tu hai guardato a noi. E questo è come vogliamo noi, imitandoti, vogliamo guardare noi agli altri. Ricordaci quanto era abominevole la nostra malattia del peccato e quanto è stato amorevole il tuo tocco e quanto potente la tua parola. Sii guarito, sii purificato. Grazie per la salvezza compiuto a caro prezzo, una volta per sempre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio leggere ancora in Galati quello che abbiamo letto all'inizio, Galati 4. Versetto 4 dice: quando giunse la pienezza del tempo,